Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati per una nuova puntata di Big Mag, che questa domenica non possiamo non aprire con la testimonianza degli attivisti e delle attiviste rientrate in Italia dopo essere state abbordate sulle imbarcazioni italiane della Global Sumud Flottiglia e arrestate dal governo di Tel Aviv. Tecnicamente siamo stati in un campo di concentramento galleggiante in mezzo al Mediterraneo. Non è un termine che usiamo con leggerezza, ma dal momento in cui una persona ti punta un mitra e ti sequestra portandoti in un luogo in cui non hai nessun diritto, in un regime carcerario duro, sai quali sono i tuoi diritti. Noi in quel momento non eravamo coperti da nessuna convenzione internazionale, eravamo persone senza documenti a cui era stato dato un numero dentro a dei container circondati dal filo spinato in mezzo al Mediterraneo. Lo hanno raccontato nelle scorse ore Dario Salvetti e Antonella Bundu, attivisti fiorentini della flottiglia, l'esponente di Sinistra Progetto Comune e candidata alle passate regionali per Toscana Rossa e il leader del collettivo ex GKN di Campi Bisenzio, appena rientrati da Israele venerdì scorso in una conferenza stampa convocata per raccontare la loro esperienza. Sentiamone uno stralcio.
Ci abbiamo pensato prima di usare questa parola perché sappiamo comunque che è un'immagine forte, ma nessun'altra parola può descrivere quello che hanno fatto, cioè fucili puntati, vagoni, torture, filo spinato, spari, cani, catene, tutto ricorda, per far capire, anche solo per riuscire, anche ora quando spieghiamo, secondo me non si riesce a capire, perché se veramente c'è l'indignazione per una persona messa in una posizione comunque di stress, una posizione dove dopo alcune ore è vero che ci stai male, ti ho detto gente sveniva e tutto quanto, ma se c'è l'indignazione per quello, cerchiamo di far capire veramente che cos'era quella cosa che galleggiava nel Mediterraneo. Eravamo tutti a conoscenza di quello, ma forse non si riesce a capire, forse se si usa questa immagine che è proprio quella, arriva.
Come state?
È quello che diceva prima Dario, per ora possiamo, forse c'è anche un po' di adrenalina, tanta stanchezza sicuramente, fisicamente anch'io non ho nessun segno addosso, psicologicamente poi vedremo piano piano.
Noi sinceramente noi ci aspettiamo, dopo il dovuto racconto di cronaca che pensiamo dover fare per anche dovere di cronaca, per raccontare, che tutto quanto prenda la via che deve prendere indipendentemente da noi, cioè quindi che adesso i riflettori, una volta che hanno preso atto di quello che sta successo, si spostano da noi alla parte legale per quello che dovranno essere condannati su quello che è successo, e soprattutto è semplice quello che c'è da fare, c'è da far partire una campagna di boicottaggio economico, sociale, complessiva, dove ognuno indipendentemente da noi può fare la propria parte, dal non acquistare farmaci di provenienza israeliana come cittadini, fino a pensare alle aziende, se hanno commesse israeliane, di iniziare a abbandonare. Arrivano delle crociere di turisti? No, non arrivano perché c'è un boicottaggio diffuso. Perché? Ma come mai? Come mai? State compiendo un genocidio? Come mai? E di fronte a questo non esiste più nessun grado di accettazione, cioè non, il silenzio non è accettabile, nemmeno da parte loro.
Oltre 200 fra studentesse, studenti, docenti e tecnici amministrativi dell'Università di Firenze hanno assistito nei giorni scorsi al campus delle scienze sociali di Novoli alla proiezione del documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, evento che rientra nell'ambito dell'iniziativa Le Università per Giulio Regeni, promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo, che ha coinvolto 76 atenei con 2 mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca, 10 anni dall'omicidio in Egitto del giovane dottorando friulano. Abbiamo intervistato Silvana Sciarra, ex presidente della Corte Costituzionale. Fra le ultime che ha firmato da presidente c'è stata proprio la sentenza sul caso Regeni, garantendo il diritto alla verità processuale pur in assenza degli imputati protetti dal regime egiziano. Sentiamola.
Penso che sia molto importante coinvolgere i giovani studenti, ricercatori, le istituzioni accademiche in questa riflessione. Ho apprezzato molto l'iniziativa iniziativa della senatrice Cattaneo e delle università italiane che hanno aderito, e mi fa piacere che dal documentario anche il ruolo della Corte Costituzionale emerga nei giusti confini che la Corte si era data, cioè quella di riaprire la possibilità del processo, di farlo circoscrivendo ad un caso molto particolare questa eccezione, ha detto bene il dibattito oggi, un'eccezione del processo in assenza degli imputati, e in un certo senso contribuire in questo modo ad un avanzamento nel rispetto del diritto internazionale, che è un diritto dimenticato, troppo spesso dimenticato e umiliato negli ultimi tempi, invece è una grande forza per noi giuristi e per gli stati.
Cosa rappresenta anche rispetto a una famiglia che sta cercando non solo di portare avanti giustizia per il proprio figlio, ma per una libertà di ricerca che sia protetta a livello internazionale?
Io apprezzo molto la dignità e la tenacia di questi genitori, perché effettivamente loro si battono per qualcosa in più del rispetto che pretendono per loro figlio. Si battono proprio per questa libertà della ricerca, per ristabilire delle corde di giusta collaborazione fra gli enti di ricerca, e quindi per condannare gli stati miopi, addirittura accecati dalla tirannia, come è stato detto molto bene dai genitori.
Manifestanti ha partecipato il 20 maggio a Scandicci all'iniziativa di protesta indetta da Filtem, CGL, Femca CISL e Wiltech per chiedere il ritiro dei licenziamenti annunciati dal marchio Alexander McQueen, azienda del gruppo Kering. Il corteo, a cui ha partecipato anche la sindaca Sereni, è partito davanti alla sede di Gucci, raggiungendo la sede di Kering. Altissima l'adesione alla mobilitazione, sentiamo Alessandro Picchioni, segretario generale della Filtem CGL di Firenze.
Sì, sì, l'adesione è stata altissima. Fate conto che nella grande pelletteria della Gucci, cioè in via Perosi, ci sono circa 500 addetti, sono entrate un'ottantina di macchine, quindi sostanzialmente c'è stata un'adesione di circa il 90% della forza lavoro.
Ricordiamo chi sciopera e perché.
Allora, scioperiamo, è uno sciopero nazionale di tutti i lavoratori di tutto il gruppo Kering, che ovviamente in questo territorio comporta avere migliaia di addetti, e noi siamo preoccupati perché il gruppo Kering è in crisi da diversi anni, come tutto il comparto della moda. Il piano industriale Demeo non ce l'ha presentato, è venuto qui in Toscana, a Firenze, a presentarlo, ma l'ha presentato soltanto agli azionisti, e questo per noi è significativo. Cioè, lui presenta un piano agli azionisti, non ai lavoratori, non al sindacato, e quindi è un piano che sicuramente ci deve preoccupare. Noi chiediamo a De Meo di venire a presentarcelo, perché qui, in questa regione, in questo distretto industriale, è stato creato il Made in Italy da persone come mia madre, che era degli anni 40, che ha lavorato tutta la vita in pelletteria, e la riconoscibilità del Made in Italy è dovuta a quelle persone lì, a quel sapere lì, a quella forza artigiana lì. E questi gruppi non possono venire qui dopo anni in cui hanno fatto miliardi sui saperi di mia madre e di tutti i lavoratori del comparto e presentare un piano solo agli azionisti. Lo devono presentare alle parti sociali, lo devono concertare, lo devono presentare ai propri dipendenti, perché noi vogliamo che vengano mantenuti i volumi produttivi in Italia, vogliamo che venga fatto un piano di investimenti per preservare i saperi. Quindi ci vuole un modello industriale che trasmetta i saperi artigiani, perché il piano industriale ci deve garantire oggi ma anche il futuro. I nostri figli devono ereditare quello che di saperi hanno lasciato i nostri genitori.
Un tavolo che raccolga tutti gli operatori che fanno attività sull'Arno e regole da scrivere insieme, dal super rafting fino all'Arno boat. I gestori delle attività fanno fronte comune chiedendo a Palazzo Vecchio di decidere insieme il futuro del fiume. Una regolamentazione di cui si parla da tempo, ma è che soprattutto con l'arrivo della bella stagione torna ad essere quanto mai stringente. Di questo si è occupata TIF attraverso il servizio di Chiara Cortese, che trovate sui canali di This is Florence, con l'intervista a Tommaso Pucci, che da oltre 10 anni gestisce Toscana Sup. Sentiamo l'estratto audio.
Ascoltateci e sediamoci a ragionare, perché è una risorsa l'Arno che non state valorizzando.
Lui è Tommaso Pucci, titolare di Toscana Sup, e insieme a tanti altri da anni è uno dei gestori delle realtà che operano sull'Arno a Firenze.
Tutti più o meno lavoriamo sul fiume, chi con i gommoni da rafting, chi con le barche, i barchini dei renaioli.
Ma non si occupano solo di attività.
Leviamo spesso i rifiuti dal fiume e cerchiamo per quanto possibile di prendercene cura.
E anche quando c'è da aiutare non si tirano indietro.
Abbiamo offerto aiuto alle istituzioni nel gestire le emergenze.
E ora quel che chiedono è che questo lavoro gli sia riconosciuto. Da anni il punto è sempre lo stesso: essere coinvolti nelle decisioni del comune sulle regole di navigazione. Regole importanti per capire quel che accadrà sul fiume, se ci saranno lavori o cambiamenti che possono influire sull'organizzazione delle attività.
Se viene presa una decisione a livello regione, quella decisione può impattare su quello che faccio io o su quello che fanno altri. Noi lo dobbiamo sapere con un po' d'anticipo per permetterci di organizzarci.
E non essendo avvertiti, spesso si trovano all'ultimo a doversi adeguare alle varie situazioni.
A noi nessuno ci riconosce come interlocutori.
Non è solo una questione di principio, per loro l'Arno è casa ed è per questo che vogliono prendersene cura.
Io col fiume ci convivo, è parte della città per me, è Firenze.
La loro necessità parte da una voglia di valorizzarlo e quindi si chiedono: ma chi meglio di chi lo vive tutti i giorni può farlo?
Per celebrare l'intera filiera della nona arte in occasione della giornata nazionale del fumetto il 21 maggio, il nostro Giovanni Barbasso ha parlato con Riccardo Nunziati, fumettista e illustratore fiorentino, attualmente in forze alla casa editrice Astorina per gli albi della serie inedita di Diabolik.
Riccardo Nunziati, disegnatore di Diabolik, quindi una penna che possiamo davvero vedere appena in edicola prendiamo l'ultimo numero di Diabolik. Mi chiedo, ma tu disegni su carta oppure ti sei convertito al digitale?
Io disegno tendenzialmente su carta, soprattutto per le illustrazioni. Onestamente sono un po' un mezzo dinosauro, quindi ecco, amo sporcarmi le mani, amo trovare soluzioni e amo trovare delle soluzioni grafiche quando sbaglio, perché ecco, tutti abbiamo un'idea, poi magari ecco ci parte la mano un attimino, sbagliamo oppure non è quello che pensavamo, però da lì si possono trovare altre soluzioni, quindi adoro la carta, quindi carta, pennello, china, pennarellini graduati oggi, eccetera eccetera. Sugli albi della serie inedita spesso mi approccio anche inizialmente con correzioni digitali, a volte anche lavorando in digitale, quindi con una tavoletta grafica, però ecco, ho semplicemente una penna che invece che lavorare su carta lavoro sullo schermo, però non cambia niente, il mio approccio è davvero dinosauro, quindi in realtà io lavoro in digitale esattamente come lavoro su carta. L'unica differenza è che se mi chiedono di grandire o di rimpicciolire la testa di Eva, io posso selezionare e ingrandire invece che cancellare e rifare da capo.
Thank you.
veniamo all'appuntamento consueto con i libri, il fremito pittato, i capolavori degli Uffizi visti con l'occhio dell'ecografista di Gianfranco Giannasi e il libro della settimana presentato da Raffaele Palumbo, come sempre per Big Mag.
Si chiama Il fremito pittato, i capolavori degli Uffizi visti con l'occhio dell'ecografista, e l'autore è Gianfranco Giannasi, che di mestiere fa il medico, nella fattispecie il direttore del pronto soccorso del San Giovanni di Dio, l'ospedale di Torre Galli tra Firenze e Scandicci. Si tratta di un libro ibrido che unisce arte, storia e medicina, analizzando le opere degli Uffizi attraverso la lente dell'ecografia clinica, disciplina in cui Giannasi è un'eccellenza. Nel libro che presentiamo oggi l'ecografia è disvelata come strumento di lettura del reale nascosto. Nel libro Giannasi traccia un excursus teorico sull'ecografia che rende il volume un'introduzione alla tecnica, ma soprattutto tratta le immagini ecografiche, le racconta come segni di flusso, pulsazioni, mobilità di strutture che riflettono movimento vitale e stato patologico. Questo è il cuore metodologico del libro. Ogni quadro degli Uffizi, come ogni immagine ecografica, è un testo dinamico. Qui la pittura degli Uffizi, dunque Botticelli, Michelangelo, Caravaggio, Raffaello, è letta come corpo umano. Il fondo di un quadro diventa analogo al fondo di uno schermo ecografico, dove il fremito pittato è il pulsare del significato della storia della malattia umana dipinta.
Parla praticamente dell'applicazione dell'attività clinica ai dipinti degli Uffizi. In questo senso, il medico, così come il detective, così come il critico d'arte, stanno molto attenti a delle cose che sono dei particolari che magari per la maggior parte delle persone sono non importanti. Per il detective si tratta di indizi, per il medico sono sintomi e segni, per il critico d'arte sono esattamente delle cose caratteristiche che fanno abbinare a un pittore particolare, quindi serve per andare a vedere se quel quadro è veramente di Leonardo o di un altro pittore della scuola. Per esempio, per quanto riguarda l'Annunciazione, inizialmente era stata attribuita alla Bottega del Verrocchio, poi al Ghirlandaio, poi al Pontormo, poi successivamente sono state trovate le tavole di Leonardo con il panneggio della manica dell'angelo, con le ali, per cui è stata attribuita a Leonardo. Questo è il concetto. Il clinico fa la stessa cosa. Quando arriva un paziente, sulla base dell'anamnesi, sulla base dei segni che presenta, sulla base della clinica, gli viene pertanto fatta una diagnosi. Quella diagnosi è riscontrata sulla base di indizi che sono appunto i segni. Ecco, questo è il concetto. Per quanto riguarda invece il fremito pittato, ci sono delle caratteristiche, perché io l'ho visto con l'ecografo e quindi pertanto ho trovato dei particolari, come per esempio ai piedi del battesimo del Cristo il Signore, ai piedi c'è il Giordano accelera quando trova la caviglia del Signore, quell'accelerazione si chiama effetto Doppler. Leonardo non lo sapeva, ma sapeva benissimo che la corrente del Gorgo si comportava come si comportano i capelli quando vengono bagnati dall'acqua, una parte rimane ferma, una parte va dietro la corrente, e lo stesso succede lì. E questo però nel 1845 Doppler disse che si chiamava appunto effetto Doppler come cosa, e Leonardo nel 1485 lo mette nel battesimo del Cristo. Se si parla con il critico, o diciamo così la guida degli Uffizi che ti porta a vedere il quadro, ti dice che l'angelino, quello più vicino al Signore, l'ha fatto Leonardo. In realtà c'è qualcosa di più complesso, perché se si guarda tutti e due gli angelini sono due simili, sia per il panneggio che li caratterizza, sia soprattutto per la capigliatura, per i riccioli, perché Leonardo disegnava ricciolo per ricciolo, ciocca per ciocca. Se si va a vedere quello che fa il Verrocchio nei capelli del Giovanni Battista e nei capelli del Signore, non è la stessa cosa, e quindi pertanto anche questo fa pensare a questo aspetto. Allo stesso modo è interessante andare a vedere che nell'Annunciazione Leonardo che cosa fa? Fa vedere la massa d'aria che sposta l'angelo nell'atterraggio, che si comporta come un elicottero, e si può vedere dal prato, dalle margherite, dai fili d'erba che si spostano, così come si vede allo stesso modo dall'intercisione visione del velo che si intercide e viene giù dall'Egio, e la Madonna è costretta a mettere le mani sull'Egio perché sennò girano le pagine. Tutte queste cose poi hanno un corrispondente ecografico, cioè il battesimo del Cristo ha l'effetto Doppler. Poi io ho preso i due quadri famosi del Botticello, sia la primavera sia allo stesso modo la nascita di Venere. Nella nascita di Venere c'è Zefiro, che è il vento di nord-ovest che annuncia la primavera, e il soffio continuo di Zefiro in linguaggio ultrasonografico rappresenta il fruscio della vena quando si mette il Doppler sopra, da un flusso continuo che è lo stesso del coso. C'è anche un'altra caratteristica, che mentre lo Zefiro della nascita di Venere è uno Zefiro vivo, lo Zefiro invece che nella primavera è morto, perché risorge quando arriva appunto la primavera, e tant'è vero che il suo soffio vitale fa sì che nel quadro la primavera a un certo punto dalla musa viene fuori le gemme. Cioè è la stessa descrizione di quando noi andiamo a letto la sera e la mattina ci accorgiamo che invece gli alberi nella notte sono gemmati, è la stessa cosa, è lo stesso aspetto. Dal punto di vista ecografico questo c'è, che in ecografia gli artefatti sono 136, come 136 sono i tipi di fiori che il Botticelli rappresenta all'interno della primavera, quindi c'ha delle analogie. C'è un'ultima cosa in breve per poter dire: nel Tondo Doni, per esempio, se noi guardiamo il panneggio che riesce a fare Michelangelo, sta parlando di Michelangelo, non ha lo stesso effetto del panneggio di Leonardo, perché è molto più rigido, non va dietro i corpi come invece fa il panneggio di Leonardo, perché Leonardo dice che quando si fanno le pieghe nel panneggio devono essere consone con gli organi che sono al di sotto, e quindi si deve vedere il gluteo, si deve vedere la caviglia, si deve vedere il ginocchio, si deve vedere allo stesso modo il piede. Nel Tondo Doni è tutto molto più rigido, sembra un cartone, mentre invece quello di Leonardo rappresenta quasi un velo che è al di sopra del quadro stesso.
Quest'oggi abbiamo parlato di Il Femito Pittato, i capolavori degli Uffizi visti con l'occhio dell'ecografista, e l'autore è Gianfranco Giannasi.
È tutto con questa puntata di Big Mag, ci sentiamo domenica prossima. Tutte le puntate, le interviste e i contributi sono però come sempre riascoltabili su controradio.it.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.